Torniamo a parlare di comunicazione, di mass media. E lo facciamo con Vincenzo Vita, che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera Vita.
Sì, buonasera a voi.
Allora, una piccola introduzione su Vincenzo Vita. Intanto lo sentiamo perché in questi giorni ha pubblicato un nuovo saggio, un libro, che si intitola Rosso Digitale, l'algoritmo di Marx, ed è edito per i tipi di Manifesto Libri. Oh, Vita è una persona che mastica stampa, comunicazione, mass media e società perché l'ha addirittura insegnata. Lui è attualmente presidente dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, membro dell'Associazione per il Rinnovo della Sinistra, già parlamentare.
Il rinnovamento
della sinistra.
Presidente, sì, sì.
È presidente anche di quella, quindi. Di
quell'associazione. Sì, perché Aldo Tortorella, che ne è il fondatore, mi chiese di prendere un po' le redini di questa associazione, che è un pochettino da rifondare lei, oltre che rifondare la sinistra. Comunque lo faccio con piacere di, diciamo, militante politico.
Quindi avrete già capito che è a sinistra Vita, è parlamentare, sì. Per chi non lo conosce, parlamentare della Repubblica, eletto nelle liste del Vivo.
Sono stato parlamentare, sì. Ecco,
sottosegretario.
Poi ho anche insegnato come docente a contratto, perché non è la stessa cosa dell'Accademia, però insomma ho fatto volentieri a Sassari per diversi anni e è stata, sì, un'esperienza che mi ha costretto peraltro a studiare a mia volta molto.
All'Università di Sassari?
Sì.
È stato
politica, scienza di politica e poi con, adesso non si chiamano più facoltà, ma insomma anche lì nacque scienza della comunicazione, ci fu una stagione in cui ebbe un boom, no? Come,
sì,
tipologia, anche come beh, appunto adesso si chiamano dipartimenti, hanno un po' cambiato anche il linguaggio, però fu un'esperienza molto formativa, perché nella vita ho imparato una cosa, che bisogna leggere e studiare sempre se si vuole capire qualcosa.
Lo diceva anche lei in vita, studiare, studiare e ancora studiare, non ricordo male.
Sì, con tutto il rispetto per Lenin, l'ha detto in modo anche più compiuto Antonio Gramsci, insomma,
sì,
quindi
era una battuta
solo,
mia, ovviamente.
Solo studiando, no, ma è solo studiando. Beh, Lenin, ma c'è un'altra favola che va spattata a proposito della sinistra. Io non sono un ultra, però quando si parla di Lenin e dei bolscevichi, è cambiato il mondo, teniamoci. Però bisogna stare attenti a non considerarli come un gruppo di puro estremismo, parolaio, una setta, no, erano un'élite, erano spesso il meglio dell'intellettualità che allora c'era nella Russia zarista, per dire insomma che la cultura, l'atteggiamento riflessivo, l'argomentazione attenta sono parte anche di una buona politica, dovrebbero.
Certo. Oh, non dimentichiamo però nel cursus honorum di Vita, e poi passeremo al libro, perché questo è l'importante per questa trasmissione, che lui è stato sottosegretario, l'avevamo accennato, ma al Ministero delle Telecomunicazioni fino al 2001, quindi sempre centrosinistra,
sì,
e è anche assessore qui a Roma, al Comune di Roma, assessore
sì, alla cultura. No, alla provincia
di Roma, oggi le ho sbagliate, sì, tutte, Vita.
No, sono errori venialissimi.
Dunque, allora, collabora.
Una bella cosa anche quella, sì.
Quell'esperienza della cultura.
Sì, della provincia, anche lì fui costretto.
Chi era? Zingaretti, il presidente? È recente
no, Enrico Gasbarra.
Ah, come no, sì.
Fui costretto a immergermi in letture che prima non facevo, perché per presentare una mostra bisogna imparare anche bene le cose.
Certo.
Quindi un'altra esperienza formativa. Sì.
Io ho conosciuto un addetto culturale, una persona veramente profonda cultura, era a Praga, che scriveva dei discorsi ad Andreotti, per giungere a scrivere ad Andreotti, anche quelli si fanno scrivere i discorsi per presentare alcune cose, alcune mostre ad esempio. Dunque, allora, senza perdere il filo, media e comunicazioni, il libro abbiamo detto si intitola Rosso Digitale, l'algoritmo di Marx, edito per i tipi appunto di Manifesto Libri, Manifesto è il quotidiano per il quale, se non sbaglio, collabora,
sì,
lo stesso,
sì,
Vita. Oh, intanto, prima di introdurlo questo saggio, è un libro, diciamo, dei nostri tempi, per abusare uno stilema, cioè è un libro figlio dell'era della pandemia? O pandemia?
No,
sarebbe dire.
No, è precedente, anzi purtroppo un grave malanno che mi è capitato, che mi ha portato un po' fuori dalla scena per parecchi mesi, lo dico senza nessuna retorica, diciamo così, una forma di pancreatite molto brutta, acuta, mi ha impedito di presentarlo come avrei dovuto, però è ancora attualissimo perché i temi trattati sono, ai noi, sempre verdi. Quindi grazie per questa opportunità, perché ancora...
Figuriamoci, lì è un argomento estremamente interessante, e poi trattarlo con lei, che è stato già ospite peraltro dei microfoni sia di Radio Omega che di Insider Trend. Allora, partiamo dall'inizio, diciamo. Il nuovo libro di vita affronta appunto le tematiche della comunicazione dei media in una fase molto particolare, quella attuale. Abbiamo detto, è partito da prima questo saggio, però capita a fagiolo. E lui però parte, lei, Vita, parte da lontano e ripercorre, diciamo, tutto il rapporto politica-comunicazione dal momento in cui le televisioni private iniziarono a affacciarsi sul panorama mediatico italiano, che era ancora caratterizzato dal monopolio della Rai di Ettore Bernabei, diciamo, quindi Fanfagnano di Ferro. E lui parla, racconta, lei racconta a Vita, la televisione via cavo, questo primo esperimento abortito che lei la definisce l'antesignana, ha ragione probabilmente, della trasmissione del segnale per mezzo delle fibre ottiche, e quindi fa un salto di decenni. Questa televisione venne abortita perché ci fu un violento scontro politico di interessi tra una destra economica legata a alcuni settori politici anche interni alla DC e una parte del centro-sinistra. Si divisero le competenze, stette la telefonia, stette quella che gestiva la SIP, la RAI, la televisione via etere, e però...
Beh, quella fu la prima, per dirla in volgare, cantonata in tutta questa materia, che ha visto tantissime cantonate, ne potrei fare un'elencazione lunghissima. E perché fu molto grave? Perché eravamo nel 73, quindi insomma un secolo fa in tutti i sensi. E però c'era un inizio, che non era solo italiano ovviamente, di una nuova forma diffusiva, non più le radiofrequenze limitate e comunque anche facili preda di perturbazioni atmosferiche, di questioni, diciamo, di orografia. Sì. E quindi fu immaginata la TV via cavo, che era l'utilizzo allora semplicemente del doppino telefonico. Sì. Un pochettino maggiorato, come quando c'erano, no, i motorini maggiorati, ecco, che erano, sì, sempre i motorini, certo, però erano un po' modificati. E quindi non avrebbe permesso, ovviamente, quello che succede oggi, no? Mandarsi ogni giorno di tutto, immagini, video.
Quindi si sarebbe usata la rete telefonica per trasmettere, il cavo del telefono, sì, chi aveva il telefono avrebbe potuto...
Sì, perché la rete telefonica già poteva ovviamente avere una capienza che andava molto al di là della pura trasmissione della voce, e una rete telefonica con degli appositi apparecchi, come dire, che poi sono diventati la DSL più tardi, quando la tecnologia, sì, ha fatto i suoi passi, erano più frammentari ancora, ma neanche tanto, perché la tecnologia c'era già più o meno tutta. La tecnologia poi viene commercializzata quando conviene, perché c'è un mercato, ma spesso le famose scoperte stanno per anni nei cassetti.
Ecco, ma si dice che furono gli americani, perché nei grattacieli c'erano queste strutture in acciaio che impedivano, disturbavano il segnale via etere, e quindi si sviluppò il cavo per questa...
Può darsi, ci sono sempre tante colpe, no? Come ci insegnano i gialli di Agatha Christie, non c'è mai solo un colpevole, c'è il colpevole, però la colpa spesso è suddivisa, tanti piccoli colpevoli. Sicuramente però ci fu un problema politico, cadde il governo Andreotti, uno dei governi Andreotti, perché il ministro democristiano Giovanni Gioia, impedì che ci fosse la TV via cavo, che invece era fortemente voluta, lei l'ha detto prima, da alcuni ambienti. E i maggiori sponsor della TV via cavo, politicamente, erano i repubblicani, che peraltro, è una bizzarria della storia politica italiana, ne ho parlato più di una volta con loro, non ho mai avuto una risposta esauriente, furono molto attivi per la TV via cavo, ma poi furono quelli che contribuirono a bloccare la TV a colori in Italia, sì, che arrivò con anni di ritardo, anche perché ci fu un loro veto un po' accompagnato dal Partito Comunista.
Ci sono pesanti accuse sulla Malfa, in particolare, che distrusse...
Ma lui non è che...
Degli apparecchiatori televisivi italiani.
Lui lo diceva esplicitamente, non è che ci fosse un mistero. E quindi
Paventava un moralismo, l'ha camuffata, forse ha fatto del lobbismo in quel periodo.
Ma no, perché si diceva che gli italiani, non era un periodo in cui c'era, vi ricordate, la crisi del petrolio, no?
Sì.
74 cominciò una delle tante crisi italiane. Gli italiani non dovevano essere indotti a spendere per rinnovare il parco televisivo con una televisione a colori che sarebbe stata, come dire, una distorsione rispetto a un buon equilibrio delle spese. Ma detto questo, la TV via cavo fu bloccata, Telebiella, il primo tentativo, fu chiusa, di imperio, diciamo così, e questo blocco della TV via cavo, con la suddivisione duopolistica tra Stetsip e Rai sui due mondi, la telefonia e la trasmissione via etere, costituì la premessa per la debacle successiva, che poi si consumò in modo ancora più clamoroso quando fu bloccato nel 1994 quello che fu chiamato il piano Socrate, che è un acronimo complicatissimo.
Ce lo spiega?
Che doveva,
sì, già facciamo che doveva un grosso essere... salto, siamo in un'altra fase epocale di mutamenti, no? Cioè, si affaccia,
sì,
anche
però,
lì
per però lei sa bene, e sicuramente anche chi ci sta seguendo, che a volte le stecche si trascinano. Quando per esempio in un'opera all'inizio del primo atto il baritono e il tenore fanno una stecca, poi l'opera ne risente fino alla fine, anche se magari
si pregiudica tutta l'esecuzione.
Certo, perché rimane questo elemento, insomma, di sgradevole colpa. E quando si blocca la TV via cavo, che semplicemente era poi la abitudine offerta alle persone nelle loro case di poter avere un'altra tipologia televisiva, che quindi si sarebbe anche poi costretta, diciamo, a cambiare un po', insomma, la sua natura, anticipando in fondo la TV specializzata. Ma detto questo, il limite di allora fu una delle cause proprio culturali del veto dato, emesso, pur potente Ernesto Pascale, che era amministratore delegato di Stetsip, che voleva investire la bellezza di 50.000 miliardi di vecchie lire. Aveva cominciato la cablatura dell'Italia in fibre ottiche, e quindi parliamo di una tecnologia ben più evoluta del cavo. E dunque fu bloccata quella ipotesi che oggi ci avrebbe permesso di avere le fibre ottiche come invece non abbiamo, se non in alcune aree più fortunate.
Bloccato. Sì, perché non è cablato tutto il territorio nazionale.
No.
Magari ci torneremo anche quando parleremo di...
No, è cablato in fibre ottiche solo una parte. Poi non ci sono gli allacci alle case, per cui capisce, è come se lei facesse le autostrade, però non ci sono gli svincoli.
L'ultimo miglio in rame, dice lei.
Sì, se l'ultimo svincolo, se lo svincolo finale non c'è, il resto è, non dico secondario, ma insomma insufficiente. Quindi tutta questa partita, poco discussa e poco approfondita anche nella vasta letteratura sui media, è uno dei buchi neri italiani.
Perché non c'è stato questo interesse ad approfondirla? E io associo anche a questa altra curiosità, più che altro, quelli della mia età, insomma, se la possono porre perché se lo ricordano. Fu fatta abortire la TV via cavo, però si riuscì a captare il segnale di televisioni estere, la TV svizzera italiana, in lingua italiana ovviamente, Tele Monte Carlo e Tele Capodistria, anche se male e non su tutto il territorio nazionale. Qual era il vantaggio?
Ma quello in verità non era un problema se non tecnico, nel senso che si captano i segnali anche di emittenti che stanno nei confini. Adesso c'è un maggior rigore, ci sono regolamenti internazionali più rigidi, per cui le coperture sono contingentate, ma in quella stagione in cui non c'erano ancora piani internazionali, delle frequenze, come poi è cominciato a farsi dopo, poteva succedere benissimo che lei prendesse, soprattutto nel nord, la TV svizzera italiana, come se fosse ovvio, Capodistria, che ha fatto la sua fortuna così, ma non era, credo, un calcolo politico, almeno non mi pare. Invece il blocco della TV via cavo fu una scelta, quella di favorire a tutti i costi la RAI, i due monopoli, la RAI da una parte e la SIP dall'altra.
Quindi ci fu anche in questo caso, come spesso è accaduto in Italia, furono tagliate, fu ucciso il bambino nella culla, furono tagliate le ali. Diciamo, purtroppo non ci fu uno
assolutamente sì.
sviluppo sia tecnologico che culturale che sociale
No,
che
e ne
necessita.
risentiamo ancora adesso, perché non avere una cablatura del territorio in fibre ottiche è come in una grande metropoli non avere la metropolitana.
La ferrovia
I mezzi di
metropolitana, sì.
superficie non bastano, certo.
Oh, tornando alla scaletta imposta dal suo saggio, che lo ricordiamo, stiamo parlando appunto dell'ultimo libro di Vincenzo Vita, Rosso Digitale, l'algoritmo di Marx, che ovviamente è anche in edizione elettronica, insomma si può comprare come ebook perché adesso c'è il problema delle librerie chiuse e quindi si può
Bisogna
fruire di
vedere
questo.
perché non lo so se poi si trova, Adesso anzi devo verificare con l'editore, non oggi o domani, nei giorni proprio di festa, ma sicuramente perché voglio accertarmi che sia disponibile l'ebook.
Certo, è importante questo, in questo
Sì.
momento. Ci arriveremo comunque al coronavirus. Allora, siamo alla fase del passaggio della cosiddetta, tra la prima cosiddetta prima repubblica e la seconda. Più o meno il periodo è quello. Si arriva al 1994 e a questo punto nel suo libro lei affronta sia la politica che la comunicazione assieme, perché c'è un cambiamento di paradigma a quanto pare, la comunicazione diviene politica, questo, cioè sintetizzarlo in una frase, i tempi diciamo di esposizione sono sempre più compressi, le tecnologie sono ormai evolute, che succede? Col retaggio appunto di questa situazione precedente, no? Nel panorama della comunicazione e dell'informazione, dei media in generale, del consenso in Italia, si arriva a questa fase storica.
È la fase del berlusconismo,
Il
che
berlusconismo.
intanto prende potere in quanto dispone di un impero televisivo. E la
Le famose TV
comunicazione,
private che non erano riuscite a sorgere allora, adesso invece.
certo, la comunicazione si fa politica. Il caso di scuola è proprio quello di Publitalia, Fininvest, che da struttura comunicativa diventa un soggetto politico, dopo una preparazione non breve, perché poi chi ci ha lavorato e poi ne ha parlato, spiega che era un po' che una struttura, diciamo, di teste d'uovo, insomma, non solo in Italia, ci stava appresso. E la
Questo però il
politica via via.
94 è già quando Berlusconi è
Sì,
politica,
però
in precedenza era vicino
esatto.
ai socialisti di Craxi, diciamo, per capire, insomma.
Lui è stato vicino a Craxi, poi dopo con la crisi, la parabola discendente del craxismo, Berlusconi pensò di difendere i propri interessi, ma lo disse chiaramente, con la sua discesa in campo diretta, e decise di fare un partito chiamato Forza Italia. E questa, diciamo, simbiosi tra comunicazione e politica è diventato poi il leitmotiv anche degli anni successivi. Io dico nel primo capitoletto di questo volume che in realtà Berlusconi, anche se è politicamente ora in una evidente fase calante, però culturalmente ha vinto la sua partita, perché il suo modello, il modello di TV commerciale che lui ha imposto in Italia, ha poi fatto scuola, e anche il suo modello comunicativo, cioè il rapporto diretto con gli utenti intesi come acquirenti pubblicitari, è stato poi quello che ha determinato anche tutto il resto, ha condizionato anche la Rai, che per fare concorrenza più o meno l'ha copiato. E questo
L'ha
è il
inseguita,
punto.
non era stata capita questa cosa, a quanto pare, né dai
L'ha
politici, né da
inseguita.
buona parte dei politici, né è interrogativa la forma, Vita, ce lo dica lei, né neanche da parte dei dirigenti della RAI, oppure hanno lasciato
No,
cadere
ma
tutto
non.
per ragioni
No,
appunto politiche.
si può dire adesso con sen di poi, che conta poco, come è noto, che comunque il berlusconismo non fu per niente compreso, né nel mondo mediatico ufficiale e tantomeno in quello politico, perché in fondo Berlusconi veniva considerato, come posso dire, una specie di buontempone,
Il parvenu.
persino simpatico a suo modo, il cui problema era farsi un po' di soldi. Ecco, questo era il leitmotiv. E non si colse invece che stava entrando in scena un'agenzia di formazione dell'opinione pubblica prepotente e tale poi da condizionare la vita pubblica italiana e da creare tanti proseliti, perché se vogliamo, adesso mutatis mutandis, se non voglio banalizzare, ma il berlusconismo ha poi prodotto i suoi figli, figliastri, fino a Salvini, diciamo, ma passando anche per Renzi, cioè questo modello comunicativo, adesso al netto delle idee, è un modello che ha imposto Berlusconi dall'inizio con i suoi videomessaggi.
La costruzione del personaggio politico, del leader, dice lei?
Sì, e quindi la politica si fece comunicazione, dopo che la comunicazione era diventata politica, e nessuna forza politica è riuscita a sottrarsi a quest'ansia della comunicazione, è diventata una moda comunicare in tutte e tutti i luoghi, fino poi ad annacquare anche la profondità, la serietà del discorso politico, perché adesso lei mi dirà che sono di parte, e sono di parte, dichiaratamente.
Non l'avremmo intervistata, però, insomma.
Però devo dire che, insomma, se penso al fascino del silenzio di una personalità come Enrico Berlinguer, che quando appariva creava un evento, e invece alla continua apparizione minore di tante leadership politiche, oggi lo vediamo, no? Nella quotidianità, ecco, se ragioniamo di questo, vediamo come è cambiata proprio la morfologia, tanto della politica quanto della comunicazione. Poi l'abbiamo chiamata Seconde, Terze Repubbliche.
Però Vida, mi consenta un piccolo inciso che è allo stesso tempo una curiosità che, come al solito, chiederò di soddisfare a lei. Lei cita Berlinguer. Intanto io ricordo la vulgata, diciamo come la chiamerebbero adesso, la narrativa, lo storytelling su Berlinguer in particolare, era il momento dell'aspro scontro tra il PSI di Craxi e appunto il PC di Berlinguer, parliamo soprattutto dei primi anni Ottanta, era il personaggio vecchio, anche Craxi stesso spesso si esprimeva sul modo di vestire, sull'atteggiamento dimesso di Berlinguer. Quello però era quella, diciamo, la sostanza. E adesso, sempre facendo riferimento a personalità politiche come Craxi e Berlinguer, però abbiamo dei personaggi scaltri, capaci, che vengono costruiti, mandati, veramente costruiti, attraverso le ospitate cosiddette in una trasmissione televisiva 12 volte di seguito, hanno molto spazio. Se sono capaci si impongono, ecco il caso di Renzi, ma io potrei dirle anche quello della Polverini, no? Apparire a Ballarò 12 volte di seguito, no? Fa pensare,
sì, sì,
scalza,
certo,
tutto un gruppo dirigente di un partito come il Partito Democratico, insomma fatto dalla sinistra democristiana e da una parte di ex comunisti, cioè, è come il crollo di Berlino, nessuno se l'aspetta, poi di colpo patapunf, arriva un soggetto del genere,
no? È così, c'è stato un crollo del muro, anche lì, è stato un crollo di un muro, certo, vero.
La fase di Berlusconi, tornando al 94, dal 94 in poi, che lei tratta nel suo libro, è anche quella però di una, cioè anche prima, lo sviluppo tecnologico c'è sempre stato, ma è sempre stato più veloce, tant'è che lei affronta anche questo argomento, se non sbaglio, nel suo saggio,
sì, come
alla fine, però è la fase di crescita. Dal punto di vista tecnologico, tant'è che si parla di satellite, la famosa querela erede della legge Mammì, della rete 4 che doveva finire sul satellite, l'immagine di Fede sul satellite, Emilio Fede. Allora, arriva internet e si impone, dopo i primi personal come i Commodore 64, diventa effettivamente, no, uno strumento indispensabile. Che vuol dire? Cioè, non pochi interrogativi al riguardo si ponevano anche prima, no? Dell'attuale emergenza, ma che vuol dire? Che cosa vuol dire internet in quel periodo e adesso che viviamo chiusi in casa e che incontriamo anche delle difficoltà, perché lei parlava di cablaggi, io le introdurrei nella nostra discussione anche il fatto che non tutti possono, il 25% dei bambini italiani non ha a disposizione un computer e è costretto a fare didattica a distanza, o non ha il segnale.
Sì, forse anche di più del 25%, però tornando al punto, la rete, diciamo internet, che della rete il cuore, nasceva ben prima, però come tutte le scoperte tecnologiche, come cercavo di accennare, intanto diventano di fruizione, insomma la mediologia la chiama la domestication, cioè entrano nella normalità quotidiana, nella dieta mediatica, in quanto rispondono ad esigenze di consumo, di ampliamento delle fonti e insomma l'evoluzione, la laicizzazione della società, anche di quella italiana che pure arrivava buona ultima in molte cose, imponeva una moltiplicazione delle fonti di emissione. Quindi la vecchia televisione, anche la radio, che pure ha una sua storia autonoma ed è molto più diciamo dinamica della televisione, ma la televisione, chiamiamola generalista, classica, non ce la fa più da sola. E non vuol dire che perde il suo potere, perché la potenza della televisione la vediamo in questi giorni di coronavirus, cioè l'ascolto si è moltiplicato e i telegiornali hanno di nuovo momenti di punta, diciamo, di audience molto elevata, e non c'è paragone con altre forme di comunicazione.
Detto questo, però lei ha parlato di un'egemonia del web, della rete sulla televisione.
Sì, no, ci arrivo. Quello è successo via via, nel senso che la televisione non ha più retto come un unico strumento di comunicazione. La cosiddetta dieta mediatica si è dovuta ampliare. E poi è successo, ma questo è un fenomeno che con i social è diventato dirompente, quindi parliamo degli ultimi 10 anni fondamentalmente, perché sì, cioè, internet nasce persino ben prima, insomma, di tutto quello che abbiamo detto, nel 69 negli Stati Uniti cominciano a dialogare i computer,
si chiamava internet.
Sì. Ma era anche universitario, nel senso che lì, come sapete,
la connessione stretta,
l'università, la ricerca vanno avanti perché hanno le commesse militari. Ma detto questo, non era diventato ancora un fenomeno di massa. Pensate che in Italia si comincia a sperimentare, grazie al CNR e a Pisa, internet nel 1986. Comincia a esserci anche in Italia un dialogo tra i vari computer dell'università. Parliamo però di strumenti ancora molto pesanti, molto grandi, che qualcuno di noi ricorda, e quelli che si vedono anche nei film, no? Insomma, per esempio il Tenente Colombo, che è un mirabile esempio di fiction, interessante anche per questo, che vi fa vedere spesso, no, il computer di quella era.
Sì, quel tempo, certo.
Ecco, ma detto questo,
mia madre lavorava all'IBM nel 61, prima ancora che io nascessi, nel 62, e poi mi raccontava da piccoli questi enormi armadi con queste bobine.
Sì, ma se lei andava, per esempio, le banche cominciarono a introdurre già alla fine degli anni 60 la perforazione, no, delle schede dei clienti,
come no.
Che era l'utilizzo, diciamo, degli algoritmi, che poi i famosi algoritmi non è che siano nati adesso. Però lei andava a vedere, magari si faceva accompagnare da qualche collega del padre di qualche compagno di scuola, mi ricordo, insomma, che lavoravano in banca, c'erano delle stanze enormi dedicate ai computer, che avevano una potenza di calcolo, tutto questo messo insieme, meno di quanto abbia l'iPhone da cui sto parlando. Ora, negli ultimi 10-15 anni, ma direi negli ultimi 10 in modo più spettacolare, il modello di comunicazione personalizzata, senza palinsesto, ubiqua, in tempo reale, della rete e dei social ha fatto presa sulla televisione, che infatti adesso è una non stop di news. Se guardiamo in questi giorni, lei in qualsiasi ora si sintonizza, vede una notizia, vede comunque un flusso, un rullo di notizie. Questo mi sembra si possa dire, senza il tema di sbagliare troppo, l'egemonia culturale via via della rete, del web sulla televisione, che ripeto non vuol dire che la televisione non conti, guai a fare questi dibattiti. Nessun medium uccide quello precedente, ma c'è il fenomeno della mediamorfosi, della rimediazione, cioè ogni medium poi è costretto a rivisitarsi, a rinnovarsi, a rifarsi il look, perché il pubblico diventa più maturo e più interessato anche a tecniche aggiornate.
Oh, e siamo al giorno d'oggi, siamo ad oggi con queste problematiche generate appunto dal contagio da coronavirus, da Covid-19. E lei, i pericoli che già erano insiti in precedenza nell'uso delle nuove tecnologie parrebbero evidenziarsi ancora di più, e questo in un terreno dove c'è appunto, usiamo due anglicismi, insomma, il digital divide e il cultural divide, cioè come lei mi insegna, la incapacità per alcuni di procurarsi materialmente dei computer o comunque degli strumenti per poter comunicare, e l'incapacità di comunicare proprio perché si è ignoranti, insomma.
Sì, e c'è il fenomeno del digital divide che poi diventa cultural divide, perché la mancanza di pari opportunità, ne parlava in tempi non sospetti Stefano Rodotà, che è stato il maestro di tutte e tutti noi in queste materie, e non solo in queste, ma certo aveva anticipato il tema del diritto di cittadinanza, cioè l'accesso libero e per tutti alla rete, a internet, non è un lusso, è come il diritto alla salute, come la libertà personale, cioè sono diritti dei diritti. Senza questo diritto a una conoscenza adeguata, le altre libertà possono essere messe in discussione. E quindi il digital divide, che poi diventa divario culturale e spesso poi si accompagna anche al divario economico, è uno dei punti più seri su cui lavorare. Il coronavirus ci ha sbattuto in faccia la realtà. Una parte non piccola della popolazione scolastica non è in grado di fare la didattica a distanza perché non è collegato in rete o non ha computer.
O non ci sono le capacità problema da parte sia degli studenti che del corpo insegnante a usare, diciamo, appieno, in modo ottimale questi strumenti. Insomma, questo
sì, c'è anche questo problema,
è una cosa
anche se,
nuova,
anche
però.
Se poi, insomma, questo sarebbe modo, persino superabile, perché ci sono programmi ormai, diciamo, di software libero, insomma, open source, che poi si imparano abbastanza rapidamente. Sì, certo che c'è il problema, però una alfabetizzazione, per esempio, sarebbe un compito della RAI, ma se ne parla da alcuni anni. Come c'era, non è mai troppo tardi, nei tempi eroici.
Il maestro Manzi.
Perché non fare delle pillole, si iniziò, credo, qualche fatto, delle pillole di formazione, diciamo, informatica, per cui tutte e tutti sono in grado di avere almeno le conoscenze minime indispensabili. Tra l'altro, io nel testo, e ci tengo perché è una parte che mi costò gran fatica, sostengo che il digitale in Italia è stato sprecato perché è stato immaginato come un aggettivo di televisione per fare tornare i conti dell'antitrust già fragilissimo della normativa italiana, a fare rientrare Rete 4 appunto nel novero delle concessioni. Si aumentarono le concessioni attraverso il digitale, mentre invece il digitale è anche televisione, ma è soprattutto pubblica amministrazione, telemedicina, didattica a distanza, opportunità di entrare in un mondo di cui il digitale, che è un sostantivo, non un aggettivo, è il linguaggio. Questo è il grande tema di un'Italia che arranca, che è al penultimo posto in Europa per la, diciamo, presenza della banda larga e ultralarga, è un paese che appena c'è un'emergenza si mette a nudo, come nella sanità, ecco, un caso lombardo, un caso purtroppo clamoroso, ma anche nella connessione oggi ne risentiamo.
Sì, in effetti è sempre lo storico problema, abbiamo questa strada statale intasata dal traffico e in caso di un'emergenza, potrebbe essere una fuga di un esodo di massa per le vacanze estive, servirebbe un'autostrada almeno a 3 corsie, la banda larga, che invece non c'è. Il sistema adesso arranca appunto sotto i colpi dell'emergenza perché tutti sono connessi.
È così.
Vita, in conclusione, diciamo, cioè, lei lancia una sorta di messaggio apocalittico nel suo libro anche sulla, appunto, sui pericoli insiti nell'uso delle nuove tecnologie, e parla anche della diffusione dei contagi, se ne è parlato spesso, del fatto che possa essere stata facilitata e velocizzata da una serie di fattori ambientali e patologici, tra i quali l'inquinamento. Ma, riassumendo tutto, poi lei trarrà tutte le conclusioni. Il Covid-19, questa pandemia, ha messo in discussione molte certezze che fino a pochi giorni fa erano proprie dell'Homo Technologicus. Cioè, siamo nudi, siamo impauriti di fronte a
questa. La pandemia, che non è la prima nella storia del mondo, però questa volta per la sua viralità e per il fatto che il mondo è connesso e globale, per cui si viaggia da un posto all'altro con una certa facilità, quindi il virus per sua natura appunto diventa virale, come la rete si espande, ha messo in luce lo sfascio dell'ecosistema, cioè la mancanza di attenzione verso proprio la terra, la natura e i nostri corpi che sono utilizzati ormai anche da forme di alimentazione sicuramente non buona, nociva, insomma è stato scritto e detto da persone molto serie. Tutto questo non ha causato il coronavirus, però ha contribuito a rendere le difese sicuramente meno buone, più fragili e a rendere soprattutto complicata adesso la reazione, perché per fare un contrasto verso questo virus serve una ricerca piuttosto costosa che dovrebbe essere la prima cosa che fanno gli stati in giro per il mondo in rapporto tra di loro, perché una delle altre cose che io cercavo, senza parlare ovviamente di coronavirus, di mettere in luce nel mio piccolo scritto è che sulla materia tecnologica non c'è un vero coordinamento internazionale, ci sono degli organismi ma non fanno quello che devono e dovrebbero. Per esempio, perché i dati degli over the top, Facebook, Google, non sono obbligatoriamente controllati dalla sfera pubblica? Perché devono essere in mano le nostre vite digitali a signore e signori proprietari privati che ne possono fare quello che vogliono? Perché tra l'altro non li mettono a disposizione questi dati adesso per il contrasto del coronavirus? Perché a proposito di tracciabilità, lo storico della vicenda del coronavirus sta lì dentro, no? Sta in tante cose, sequenze che loro conoscono e che invece magari quelli che se ne stanno occupando con grande impegno e vanno ringraziati, gli epidemiologi, i virologi, magari non conoscono. Quindi esiste un tema, chi controlla tutto questo? Non è il momento di rilanciare non lo statalismo, ma un ruolo pubblico più forte?
Si hanno gli strumenti di pressione per poterlo fare nei confronti di questi giganti?
Di necessità virtù, Se adesso lei legge, vede i commenti, improvvisamente la stagione del mercato, del liberismo assoluto oggi perde molti colpi e comincia a tornare in scena e come la cultura statuale. Si riuscirà a farne una vera linea, una vera condotta anche nuova nelle politiche sociali, economiche? Si uscirà da questa pandemia stando socialmente in modo più equilibrato e anche più egualitario, oppure ci sarà l'occasione per pochi di arricchirsi ancora di più e per tanti invece di non riuscire neppure a vivere, a sopravvivere? Ecco, questo è un grande capitolo che un'epidemia ci impone e costringe quindi a essere molto più veloci di quanto si sia stati anche a provare a risolvere i problemi.
Bene. Noi siamo partiti appunto dalla comunicazione, dai media e abbiamo affrontato con Vincenzo Vita questo ampio spettro di tematiche che sono tutte poi correlate alla fine, perché ovviamente soprattutto non è un'era di post-globalizzazione, forse dovremmo dire adesso, perché anche quella è stata messa in discussione da questo disastro di pandemia. Noi ringraziamo Vincenzo Vita.
No, grazie a voi e grazie a lei.
Che diciamo è l'autore di questo saggio, Rosso Digitale, l'algoritmo di Marx, edito da Manifesto Libri, e che dovrebbe, poi ci confermerà Vita, insomma, o l'editore, dovrebbe, speriamo, essere disponibile anche in versione...
me lo auguro che ebook. Possa tutto questo accadere già nei prossimi giorni.
Bene.
Mi auguro sinceramente che sia possibile, anche perché, insomma, per chi scrive con qualche fatica dei testi, almeno il sapere che qualcuno è interessato a leggere, insomma, non è male. Comunque, grazie ancora.
Grazie a lei, Vita. Noi ringraziamo i nostri ascoltatori, sia di Insider Trend, il sito di informazione, che di Radio Omega, e quindi un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti e arrivederci alla prossima trasmissione.